Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Quando noi pensiamo e parliamo della verità, immediatamente siamo tentati e portati a individuare la verità in una sfera razionale, intellettuale, fondamentalmente. E questo è molto evidente nelle speculazioni filosofiche, non in tutte, ma soprattutto nelle speculazioni filosofiche. E questa tendenza poi si è spostata anche nell'ambito della fede, della religione, attraverso la speculazione teologica. Ma la verità del cristianesimo è prima di tutto una verità pratica. Sicuramente c'è una verità radicale, assoluta, ma come ha affermato un grandissimo teologo nel secolo scorso, la verità per noi è una persona, non è un concetto. La verità è una persona. Von Balthasar ha ricordato proprio che il mistero del cristianesimo è questo, che la verità si è fatta storia, si è fatta carne, è diventata una persona. E questa verità quindi riguarda la vita concreta. Non ci può essere una scissione tra quello che si pensa e quello che si opera, tra la sfera appunto intellettuale e quella affettiva. L'uomo è una cosa sola, è un'unità in cammino nel mondo che evidentemente ha bisogno della luce per poter appunto camminare, ma la luce e gli occhi servono poi per guidare le gambe, e le gambe si muovono a secondo dove bussa il cuore, dove pulsa il cuore, dove sono i nostri desideri, no? Siamo una cosa sola. Se noi creiamo delle scissioni dentro di noi, se ci va bene diventiamo nevrotici, quando ci va male diventiamo schizofrenici. Non riusciamo mai a vivere nella gioia e nella pace piena, perché non riusciamo a capire che bisogna vivere in un certo modo. Per poter avere la felicità e la pace e la gioia e la comunione, e per poter risolvere tutti i problemi che assillano la società e che sono intorno a noi sempre più drammatici, è necessario vivere nella verità. Ce lo ricordava la prima lettura Isaia, pensate, che ha scritto 600 anni prima di Gesù: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio. Sono tutti difetti che esistono ancora ed esistono dappertutto, anche negli ambiti religiosi, anche negli ambiti più impegnati, anche nelle persone più impegnate, anche in seno alla Chiesa. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato e sazierai l'afflitto, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, e poi dice: la tua ferita si rimarginerà presto. Questa ferita che abbiamo nel cuore, che ci impedisce appunto di vivere in comunione, in armonia. Questa ferita è ciò che Gesù è venuto a curare attraverso il suo Vangelo, attraverso la sua parola, che deve essere accolta pienamente. Non possiamo gestire noi, decidere noi quello che dobbiamo mettere in pratica e quello che non dobbiamo mettere in pratica. Il Vangelo ci è dato perché noi possiamo essere nel mondo non solamente persone guarite, come dice Isaia, ma possiamo dare un significato all'esistenza umana, il vero significato, il significato pieno. Perché ogni cultura, ogni società, ogni persona cerca un significato, un senso, pensa di poter trovare la propria pienezza seguendo una via piuttosto che un'altra. Ma Gesù ci dice che c'è una sola via ed è quella del Vangelo. Oggi abbiamo ascoltato nel Vangelo alcuni versetti di una importanza straordinaria perché indicano al cristiano qual è il significato della sua esistenza, qual è il significato del suo essere cristiano. Domenica scorsa abbiamo letto, vi ricordate, le beatitudini, e le beatitudini sono state proclamate da Gesù ai suoi discepoli riuniti attorno a lui perché quanti lo cercavano comprendessero che lui era venuto per creare un'umanità nuova. E i cristiani sono e devono essere e devono autointerpretarsi come il germe di un'umanità nuova. Questi versetti che abbiamo letto sono subito dopo le beatitudini e appunto Gesù ricorda loro, prima ancora di dare delle norme, poi dei comportamenti pratici che verranno successivamente nel corso di questi tre capitoli. Qui siamo solo all'inizio del discorso della montagna, capitolo 5, ma il discorso si prolunga oltre che nel capitolo 5, nei versetti successivi, anche nel capitolo 6, nel capitolo 7. C'è tutta un'elencazione di cose da dire e da fare, che però trovano il senso, trovano l'unità, il significato più profondo in questi versetti. Voi siete il sale della terra. Io vi dono la mia grazia, la mia vita, affinché voi possiate diventare nel mondo segno e speranza di tutti gli uomini. Dare un significato, dare un sapore, il sale che è qualche cosa che fa gustare meglio, potremmo anche dire così. Se vogliamo scavare, potremmo dire che noi dovremmo aiutare l'umanità a gustare meglio l'esistenza umana. Attenzione, dice, perché se il sale perde il suo sapore, verrà calpestato. Io non vorrei adesso fare delle affermazioni forse che possono suonare esagerate, ma in questi ultimi tempi un po' calpestati lo siamo dalla cultura, dai media, dalla società, no? Abbiamo cominciato ad essere calpestati, io penso, in modo macroscopico, quando nella comunità europea non si sono volute indicare le radici cristiane della nostra cultura, capite? Ma al di là della situazione, diciamo, culturale nella quale viviamo, che è sempre secondaria e relativa, quello che a noi importa è la nostra personale esperienza di fede. E prima ancora io direi la nostra personale esperienza umana. Noi siamo degli uomini che vorrebbero vivere e realizzare in pienezza la propria umanità. Ma non lo possiamo fare se non accogliamo la grazia di Cristo. E la grazia di Cristo è una grazia che, come afferma la teologia, è una grazia che sana ed eleva. Cioè la grazia contemporaneamente che cosa fa? Cerca di guarire le nostre ferite elevandoci a una posizione nuova, quella di figli di Dio. Per cui noi, paradossalmente, se vogliamo veramente essere liberati dal peccato, dal male, dall'ignoranza, dobbiamo vivere come figli di Dio. Se non viviamo come figli di Dio, non viviamo come fratelli, riduciamo il cristianesimo a un altro sistema moralistico, uno fra i tanti, no? E Gesù diventa, come affermano tanti intellettuali, un sapiente di questo mondo, come Confucio, come Buddha, come Krishna, come altri, come Ermete, Seneca, diventa uno qualsiasi dei sapienti. Noi con il battesimo siamo stati generati. Questa luce che dobbiamo far brillare nel mondo è la luce della grazia che c'è in noi e che attende di manifestarsi, e può manifestarsi nella misura in cui noi abbiamo il coraggio di accogliere pienamente il Vangelo e di vivere il Vangelo. E il Vangelo nella sua essenza, nella sua sintesi è: cercate il regno di Dio. Sono venuto sulla terra a donarvi il regno di Dio. Convertitevi e credete al regno di Dio. Allora chiediamo al Signore in questa Eucaristia che ci faccia comprendere fino in fondo che cosa siamo. Te lo ricordava anche San Paolo nella seconda lettura: quando venni in mezzo a voi non mi presentai con discorsi persuasivi di sapienza, non cercai l'eccellenza della parola o del ragionamento. Quando venni in mezzo a voi mi parlai solo di Gesù Cristo e di Cristo crocifisso per voi. E la mia predicazione non si basarono appunto su tante argomentazioni intellettuali, ma sulla potenza dello Spirito Santo, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. E così potremmo dire: noi potremmo essere in grado di vivere il Vangelo se ci affidiamo alla potenza di Dio. Non dobbiamo dire: difficile, come farò, ma queste cose sono troppo impegnative, c'ho tanti problemi, c'ho tante cose. No, dobbiamo fare un atto di fede, come ha fatto Abramo, un atto di fede, come ha fatto Maria. A Dio tutto è possibile. Noi siamo dei poveri, dei piccoli peccatori, bene, a Dio tutto è possibile. Dio vuole, desidera cambiare ognuno di noi. È che noi non ci crediamo. Forse noi siamo troppo delusi dai nostri fallimenti, dalle nostre frustrazioni. Forse noi guardiamo troppo alle nostre miserie. Guardiamo, carissimi, alla potenza di Dio che risuscita i morti. Crediamoci fino in fondo. Consegniamoci alla potenza salvifica della grazia di Gesù e sperimenteremo la sua salvezza. E così nel mondo potremo davvero essere un segno di speranza, perché questo vuol dire essere la luce e il sale del mondo. Non imporsi, ma essere un segno di speranza per quanti speranza non hanno. Sia lodato Gesù Cristo.